uniforme.
Ho vinto la medaglia, no?
Satana sicuramente non dorme, non soffre il caldo. E venerdì tornando a casa ho trovato la macchina sfondata, un vetro rotto e la macchina al carrozziere. Dico, non posso venire qui perché come vengo? Ancora di più, ieri mia figlia aveva 39 di febbre quasi. E il nostro nemico non soffre il caldo, non dorme, non si rilassa come noi. E quindi c'è ancora più gioia dopo aver passato delle prove, stare qui, condividere insieme con voi la parola di Dio. Io vorrei parlarvi molto brevemente questa mattina dei supereroi. Voi conoscete i supereroi? Citatemi un supereroe? Batman. Poi? Solo Batman esiste. Robin. Poi? Superman, no? Allora io pensavo che qualcuno dicesse Superman, nessuno l'ha detto. Superman e poi un altro supereroe della mitologia greca. Chi può essere un supereroe della mitologia greca? Ercole? Ulisse? E io invece parlavo di un altro supereroe, vi devo mandare gli appunti prima. No, sapete perché? Achille, no? Achille. Però sia Superman che Achille hanno qualcosa in comune, quale? Un punto debole. Tutte e due questi supereroi hanno un punto debole, no? Si dice del tallone di Achille, perché la mamma di Achille, quando è nato, l'ha immerso nel fiume, e allora immergendo nel fiume l'ha tenuto per il calcagno, e l'unico punto del corpo che non ha immerso è stato il suo calcagno. E quindi è stato ucciso perché è stata scagliata una freccia in un modo preciso sul calcagno di Achille ed è morto. E l'altro, come ho sentito, l'altro punto debole di Superman era Kryptonite. Ma voi avete mai visto la Kryptonite? No, nessuno di noi ha visto neanche Achille, nessuno di noi ha visto Superman, nessuno ha visto di queste cose. Però io oggi vorrei parlarvi di un supereroe di cui la parola di Dio parla, ed è un fatto vero, una storia vera, non è qualcosa di inventato dalla fantasia dell'uomo. L'uomo si deve circondare di supereroi, forse perché ha proprio bisogno di sentirsi protetto da qualcuno, perché c'è molta incertezza. Allora, chi ha la parola di Dio, lo penso tutti, spero, e vi invito ad aprire in Secondo Re, capitolo 5, parliamo di nuovo che con Israele c'è poco a che fare, però ci aiuterà a comprendere molte cose questa mattina. Secondo Re, capitolo 5, leggiamo di questo uomo che si chiama Naam era un capo dell'esercito dei siriani. Oggi noi ascoltiamo in televisione della Siria che stanno succedendo tante cose abbastanza spiacevoli, no? Una guerra civile che è in atto in Siria, e un missionario mi ha detto che tutto quello che sta succedendo in Siria è perché vogliono destabilizzare questo governo, perché questo governo ha una grande simpatia per i cristiani e vogliono instaurare un regime musulmano. Adesso non dico che come si chiama lì, quello che sta in Siria, non mi ricordo, sta facendo bene, però questa è un po' la cosa. Allora, Secondo Re, capitolo 5, leggiamo. Naam, capo dell'esercito del re di Siri, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il signore aveva resa vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo, forte e coraggioso, era lebbroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera nel paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naam. La ragazza disse alla sua padrona: o se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta in Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra. Naam andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo: quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così. Il re di Siria gli disse: ebbene va, io manderò una lettera al re di Israele. Egli dunque partì, prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiario, e portò al re di Israele la sua lettera, che diceva: quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naam, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra. Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: io sono forse Dio con il potere di far morire e vivere, così che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra, e così è cosa certa ed evidente che egli cerca pretesti contro di me. Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele. Naam dunque venne con i suoi cavalli, i suoi carri, e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo inviò un messaggero a dirgli: va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Ma Naam si adirò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà, lo invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abana, il Parpar, non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrai lavarmi in quelle ed essere guarito? E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: padre, padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, non l'avresti tu fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito. Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. Poi l'uomo tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele, e ora ti prego, accetta un regalo del tuo servo. Eliseo rispose: com'è vero che vive il Signore, di cui sono servo, io non accetterò nulla. E allora questo è un po' il quadro di quello che è successo. Noi abbiamo letto in 5 minuti quello che forse è successo in un mese, in una settimana, non lo sappiamo, ma quello che è certo, abbiamo una storia. Allora, qual è la descrizione di Naam? Come viene descritto questo uomo? Come un uomo debole, come un uomo pauroso? Allora, c'è scritto nella parola di Dio che era un uomo, era un capo dell'esercito della Siria, godeva di grande stima, grandi onori, era vittorioso, era forte, era coraggioso, Dio lo aveva usato per rendere vittorioso l'esercito di Siria, era molto ricco, cosa pretendere di più? Però la parola di Dio ci dice che quest'uomo aveva un piccolo difetto, aveva il morbo di Hansen. E noi lo diciamo in un modo più tecnico, no? Aveva il morbo di Hansen, perché adesso noi diciamo la lebbra è brutto. E invece questo uomo era colpito dalla malattia di Hansen, la lebbra. Voi avete mai visto un lebbroso? Neanche io. Però ho visto delle fotografie, e se una persona è colpita sulla faccia, il volto viene deturpato da questa malattia, perché la lebbra mangia la carne, addirittura le dita possono arrivare a cadere. E questa malattia, col tempo, porta alla morte, perché colpisce i reni si gonfiano, non funzionano più bene, c'è il blocco renale e si può morire. Per la cultura e la religione di quel tempo, in Israele, chi era lebbroso non poteva stare a contatto con la società, veniva messo fuori dal campo. Se voi leggete per esempio in Esodo, quando Maria e Aronne parlarono contro suo fratello Mosè, loro vennero colpiti dalla lebbra e furono posti fuori dal campo, perché non potevano stare lì con loro, perché erano impuri. E poi c'era una colf, no? Oggi useremmo dire una colf, non una serva, perché parlare di serva oggi forse sarebbe troppo offensivo. Allora c'era una colf al posto giusto. C'era una ragazza che cosa ha fatto? Non ha taciuto la sua fede in Dio, ma ha parlato della sua fede in Dio. E che cosa ha fatto? Con molta umiltà si è presentata davanti alla sua serva e ha detto: se il mio Signore potesse andare in Samaria, lì ci sarebbe un profeta che farebbe al caso suo. Certo, io voglio pensare chi di noi, no, con una malattia gravissima non sarebbe partito di corsa per farsi guarire. C'è gente che va in America per i viaggi, come si dice, no? I viaggi miracolosi, per essere guariti da questi luminari. Era quest'uomo, capito, non perse nessun tempo, andò dal sole, guarda, c'è, cioè, riferì la cosa. E anche il re, che teneva in grande stima questo uomo, non perse tempo, fece una lettera di presentazione e lo mandò in Israele. Che cosa fa quest'uomo? Lui pensava che doveva comprarsi questa guarigione, e porta con sé, sapete quanto? Perché noi abbiamo letto di sigli, talenti, adesso non ricordo le misure, però io ho fatto un'equivalenza, si porta 340 kg di argento, una cifra pazzesca, e ancora di più 70 kg di oro, quindi e 10 cambi di vesti. Quindi pensiamo quanto questo uomo potesse essere ricco, quanti soldi aveva, ma con tutti i suoi soldi era malato, era lebbroso. Perché come ho sentito, e sicuramente l'ho sentito tante volte anche voi, noi con i soldi ci possiamo comprare le medicine, ma non la salute. E quest'uomo forse pensava di comprarsi tutte e due con questi soldi. Così l'uomo giunge, questo uomo Naam giunge in Samaria, e che cosa fa? Si presenta dalla persona sbagliata, perché lui credeva che era il re di Israele che potesse fare questa operazione di guarigione. Il re, tutto impaurito, si straccia le vesti, Eliseo ascolta quello che è successo e dice: venga pure da me e così riconoscerà che c'è un profeta in Israele. Qui adesso avviene la cosa più bella, il nocciolo, come direbbe Mario Bozzoboli, il niepolo, no? Della situazione, la parte centrale. E allora lui arriva, come si dice, in pompa magna davanti casa di Eliseo, con tutti i suoi carri, con tutto il suo esercito, no? Al seguito, no? Sicuramente lui stava sul carro, bello, tranquillo, io sono il capo dell'esercito, io sono uno che conta, oh, ma capirai, io sono un vittorioso, faccio razzia in Israele. Ma Eliseo c'ha tutta un'altra tattica. Eliseo neanche si presenta davanti a lui, gli manda un suo servitore, un servo d'un servo, pensate, no? E dici: buttati 7 volte nel Giordano e sarai guarito. Non l'avesse mai fatto. Che affronto al capo dell'esercito, che affronto a me, mi dici queste cose? Ecco, io pensavo che lui sarebbe venuto incontro a me, che avesse invocato il nome del Signore, che avesse agitato le mani sulla parte malata e il lebbroso sarebbe guarito. E che cosa fa quest'uomo? Accetta il consiglio di Eliseo, il comandamento di Eliseo? Cosa fa? Come tutta risposta? Si comporta come un bambino piccolo. Avete visto i bambini piccoli quando litigano, fratello, se riprendono le cose e se ne vanno a casa, no? E allora il servo dice: ma padre mio, cosa fai? Dove vai? Hai fatto tutto questo viaggio per arrivare qua e essere guarito e adesso te ne vai? Ma se lui avesse chiesto una cosa più profonda, più difficile, non avresti tu fatta? Ti ha chiesto soltanto di buttarti 7 volte nel Giordano. Ma le acque che stanno in Siria, le acque che stanno in Siria sono più pure di quelle. Ed è vero, c'è stata la guerra, se non mi sbaglio, del Golan, no? Tanti anni fa, per cui Israele si è rubata una fonte in Siria. E allora quest'uomo, convinto dai suoi servitori, perché i servi avevano capito, forse perché sono servi e sono più umili, avevano capito l'importanza di obbedire a quanto era stato detto. Allora quest'uomo che fa? Scende dal carro, quindi scendi dal tuo piedistallo, Naam, e si è gettato 7 volte nel fiume Giordano ed è stato guarito. Lui riconosce che non c'era alcun altro Dio su tutta la terra se non il Dio di Israele. Però che fa? Va lì, mette la mano al portafoglio: quanto devo per questo favore? E Eliseo rifiuta tutto quello che poteva dare. E allora veniamo un po' a noi, no? Come possiamo applicare quello che abbiamo letto questa mattina alla nostra vita? E noi sappiamo molto bene che purtroppo, o forse grazie a Dio, non esistono i supereroi esistono nella nostra fantasia, però ogni uomo è malato e ha una grave malattia, e questa malattia è nel proprio cuore. Ogni uomo ha una malattia cardiaca. Mi ricordo 3 anni fa, quando stavo in ospedale mi sono togliere la tiroide, arriva l'infermiera e misura la pressione e mi dice: ma tu hai mai misurato la pressione? Dico: sì, 25 anni fa. Cioè, non è come quella delle gomme, quella va controllata più spesso. Dice: ma tu sei sicuro? No, ma io sto bene, non c'è niente. Chiama un dottore. E poi dice: ma tu sai quanto c'è di pressione? 140 su 90. Cioè 270 su 160. Ma che io ho fatto? Moi? Sì. Hanno preso altre 3 macchine per controllarla, hanno tentato di confermare la stessa cosa. c'erano due cardiologi, tre infermieri, e non so quanta gente c'è intorno, dico, ammazza, neanche il Presidente della Repubblica e tutto questo staff. E quello mi diceva, stai per avere un infarto, stai tranquillo. Poi mi fa, dice, anzi, ti posso dire un'altra cosa, potresti avere un ictus in un momento o l'altro, stai sereno. Ma che vuoi dire questo? Cioè adesso, mi ha detto, cioè adesso devi fare quello che ti dico io, se vuoi guarire devi fare quello che ti dico io. Pronti, ho fatto, obbedisco. 25 gocce di valium mi hanno steso e poi mi hanno curato per la pressione alta. E ognuno di noi, tornando a bomba, il cardiologo cura il cuore in modo fisico, no? Chimicamente. Ma il cuore dell'uomo è malato spiritualmente. E c'è un morbo che manifesta tutta la sua malattia, tutta la sua aggressività con la disubbidienza a Dio. E come la possiamo chiamare la disubbidienza a Dio? I capricci? La lagna? Come la possiamo chiamare la disubbidienza a Dio? Con una parola sola. Peccato. Il peccato. La disubbidienza a Dio si può chiamare soltanto con una parola, qualificata con un'unica parola, e si chiama peccato. Ma uno potrebbe dire, ma io non rubo, io non uccido, io sono una persona onesta, io faccio il mio dovere 6 giorni, 5 giorni in una settimana, cosa volete di più? Però io penso che tutti quanti noi, come dice la parola di Dio, hanno peccato. No, il peccato, per definirlo in parole molto semplici, così come è descritto nella parola di Dio, il peccato è una violazione della legge. Chi di noi non ha violato mai la legge di Dio? Allora, per farci comprendere meglio che il nostro cuore è malato, c'è scritto in Marco capitolo 7, e Gesù parlava alle persone, no? I farisei, che erano tutti quanti puritani, no? Puristi delle cose. E dice, guardate che non è quello che tu ti stai mangiando che ti crea il peccato, che ti contamina, che ti fa tutte queste cose, ma è quello che è dentro il tuo cuore. E Gesù dice, è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, quindi non di uno, quindi Gesù generalizza, che escono. Beh, ma io non ho ucciso nessuno, dice, uno potrebbe dire, no? Bene. Però Gesù dice questo, attenzione, importante, che escono cattivi pensieri. E chi è che non c'è avuto mai un cattivo pensiero? Poi dice fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza, tutte queste cose cattive, dice la parola di Dio, escono dal di dentro e contaminano l'uomo. E l'uomo manifesta la contaminazione con il peccato. Dio dice che tutti hanno peccato e sono privi di che cosa? Della gloria dell'eternità, dell'eternità, no? Sono privi. E dice che per il peccato che abbiamo commesso, che cos'è? Il salario del peccato è la morte, no? Però Dio dice, io ti faccio un dono, e la vita eterna in Cristo Gesù. E forse è possibile, no? Che come quella ragazza, quella colfe, forse quella serva, che era stata rapita e messa a servizio di Naam, non era un caso che forse quella ragazza stava lì e ha parlato di Dio, forse non è un caso che qualcuno di noi questa mattina sta qui, e forse Dio vuole parlare al cuore di chi sta qui questa mattina, e farti ascoltare qualcosa che forse le tue orecchie non hanno mai ascoltato. Se tu avessi una malattia vorresti essere guarito? Io penso di sì. Chi è che non vorrebbe essere guarito? Chi è che non vorrebbe stare sempre bene, non avere nessun problema, non prendere 8 pasticche come le prendo io durante il giorno? Forse c'è pure chi ne prende di più. Però sarebbe meglio se non prendesse niente, non avrebbe problemi con tante altre malattie, attento a questo, attento a questo, si alza la pressione, la glicemia, quante cose, no? Chi non vorrebbe essere guarito? Chi non vorrebbe stare bene? Ma se tu senti il bisogno di essere guarito dal Signore, non rifiutare l'occasione che Dio ti sta dando. Naam era consapevole della gravità della sua malattia, per questo corre in Israele per essere guarito, non perde tempo. Però pur consapevole della sua malattia, lui ha messo il piatto della bilancia, la malattia o l'umiltà. Era la malattia, ha fatto il suo peso, io preferisco rimanere malato così come sto, preferisco non essere guarito che umiliarmi davanti a uno che neanche esce di casa, davanti a uno che non si degna neanche di venirmi a guardare in faccia. io queste cose non le faccio, me ne vado. Quanto è brutto l'orgoglio, quanto è brutto l'orgoglio. E quanto impedisce l'orgoglio di ascoltare la voce di Dio, di far ubbidire l'uomo al Signore. E in effetti Dio perché? Perché Eliseo non si manifesta a Naam? Perché probabilmente Dio voleva mettere alla prova il cuore di quest'uomo. Sarebbe stato troppo facile, no? Eliseo, vieni qua a Naam, guarda, questo è il Giordano, adesso io ti metto là dentro, mi sciacquo io 7 volte, poi agitiamo le mani, tutto semplice, no? Tutto semplice. Ma Dio non agisce a volte con semplicità. Dio vuole vedere il nostro cuore, vuole valutare il nostro cuore, la nostra fedeltà, la nostra obbedienza, la nostra sincerità di cuore. Noi non possiamo ingannare Dio, ci possiamo ingannare fra di noi, possiamo fare la bella faccia, essere tranquilli, ma noi non possiamo ingannare Dio, perché è scritto che Dio conosce i cuori. E Dio conosceva il cuore di Naam, che era un cuore orgoglioso, era un cuore duro. E Naam si è dovuto umiliare davanti a Dio, affinché Dio lo potesse guarire. E allora Naam dice, ecco io pensavo. E ancora oggi l'uomo pensa a un Dio, se lo fa sua immagine e somiglianza, l'uomo si crea la sua religione, l'uomo dice a Dio quello che deve fare, tu devi agire in questo modo, tu devi fare questo, tu devi fare quest'altro. Ma non è così, non è così. Noi non possiamo fare i conti con Dio, anzi Dio non fa i conti con noi. Dio non fa i conti con noi. Ecco, io pensavo. E quante volte ancora oggi l'uomo dice, ecco, io pensavo. E dopo magari per avere una guarigione, che non so, no? Se fa un viaggio, va a Medjugorje, va a Fatima, se fa il giro del mondo, ma Dio sta qui, non qui, Dio è in ogni parte, in ogni luogo. Allora, come possiamo applicare queste cose alla nostra vita? La prima cosa è che se noi vogliamo che Dio agisca nella nostra vita, se noi vogliamo che Dio purifichi il nostro cuore, dobbiamo togliere tutte le nostre convinzioni e tutte le nostre certezze. Ecco, io pensavo che. Mostrare l'umiltà davanti a Dio, non sentirsi eroi davanti a Dio, perché Dio umilia le persone. Noi non possiamo far finta di niente, non possiamo dire io non ho bisogno di Dio. Tutti hanno bisogno di Dio. Tutti hanno bisogno di Dio. Il secondo passo e riconoscere che esiste un unico Salvatore. Naam, che aveva fatto? Aveva sbagliato. Era andato da re di Israele. Aveva sbagliato strada. Doveva andare da Eliseo. E l'uomo invece oggi, per andare a Dio, cerca le sue strade, le sue vie, le sue possibilità, forse qua, forse lì, vado a destra, vado a sinistra. Però c'è una scrittura, un versetto che è lapidario. Se noi vogliamo arrivare a Dio, c'è scritto in Giovanni 14, capitolo 6, io sono la via, la verità e la vita, ci potremmo fermare là, no? Ma dove sta la forza di questo versetto? Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. L'uomo per arrivare a Dio deve passare per Gesù. Quell'uomo vuole arrivare alla guarigione passando per la persona sbagliata. L'uomo oggi si fa la sua strada per arrivare a Dio. La strada è sbagliata, la strada è interrotta. Può sembrare liscia, dritta, perfetta, bellissima, ma alla fine non conduce da nessuna parte. Quindi ogni progetto dell'uomo per arrivare a Dio fallisce davanti alla verità del Signore Gesù. Il terzo passo, ubbidisci a Dio. Devi ubbidire a Dio. Noi non possiamo far finta di niente. Naam, se voleva essere guarito, doveva ubbidire a quello che Dio gli aveva detto per bocca del profeta Eliseo. Fai questo, buttati 7 volte nel Giordano. Ma era l'acqua del Giordano che avrebbe guarito Naam? Era mostrare fede e ubbidienza a quello che Dio gli aveva comandato. Dio vuole vedere la nostra fede, Dio vuole vedere la nostra fedeltà, vuole vedere più che altro la nostra ubbidienza. Se siamo ubbidienti o meno a quello che Dio dice. Ed è facile essere ubbidienti a Dio? No, perché noi quando ci lamentiamo che i nostri figli sono disubbidienti con noi ci dobbiamo rapportare con Dio e dire quanto io come figlio o come creatura sono disubbidiente a Dio. Però noi ci lamentiamo dei figli, eh? La quarta condizione è riconoscere e rendersi conto che abbiamo bisogno di guarigione da parte di Dio, guarigione spirituale. Il peccato, abbiamo detto, che contamina l'uomo, e la guarigione che Dio vuole portare nel nostro cuore è il perdono dei peccati, la cancellazione dei peccati, per darci un cuore nuovo, una vita nuova, un nuovo modo di vedere le cose, di reagire davanti a tante situazioni. Quando vi sono trovato il vetro della macchina rotto, che fai? C'è scritto benedite, non maledite. Non è facile, non è facile. Tutto va bene, andiamo avanti così. Però Dio deve poter cambiare anche queste situazioni del cuore, anche queste situazioni spiacevoli, brutte, dure. Dio cambia, Dio vuole che il nostro cuore cambi, che reagisca in un modo diverso da come normalmente si agirebbe. Avete visto quello che è successo a Napoli una settimana fa precisa? Quella guardia giurata che forse si è sperato, io non lo so, è uscito per strada e ha ammazzato 4 persone. Il giorno dopo quello a Messina, perché con la macchina non ti sei fermato sulle strisce, gli è corso a dire, ha dato una coltellata. Le reazioni che oggi ha l'uomo, eccole quali sono le reazioni. Questa è la manifestazione della disubbidienza del cuore dell'uomo a Dio. E come si manifesta? Con il peccato. E l'ultimo punto, la condizione, no? Naam è arrivato lì, fiero, tranquillo, io ho i miei soldi, ho il mio portafoglio pieno di soldi, 70 kg d'oro, 340 kg di argento, io mi pago il favore, Signore, io, ecco qua, mi sdebito. Gesù sulla croce ha pagato per i nostri peccati, Cristo ha pagato ogni cosa su quella croce. Non c'è niente da aggiungere, noi non possiamo comprarci il favore di Dio, noi non possiamo comprarci la grazia di Dio, sennò non sarebbe grazia. Cristo su quella croce è morto per i nostri peccati. Dio ha pagato tutto. E noi non possiamo aggiungere un grammo d'oro a quello che Dio ha fatto. Perché tutto è stato compiuto sulla croce. L'opera perfetta di salvezza è stata compiuta. E quando Dio salva, salva per grazia. E la salvezza di Dio è completa. L'uomo non può da se stesso dare niente in cambio se non la propria obbedienza, la propria vita a Dio. Quindi se tu hai il bisogno, se tu senti questa esigenza, vai a Cristo senza dubitare, non dubitare, vai con piena fiducia, non pensare, ma io penso che Dio debba fare così. Tranquilli, Dio sa quello che sta facendo, Dio ha dei progetti molto più profondi. C'è un salmo, il salmo 36, che dice che i pensieri di Dio sono profondi come è profondo il grande oceano. Sapete quanto è profondo il punto più basso dell'oceano? Sono 12.000 metri, no? La fossa delle Marianne. Beh, i pensieri di Dio sono ancora più profondi. I sentimenti di Dio, c'è scritto che sono più alti delle più alte vette. Quanto è più alto? La montagna più alta quanto è alta? L'Everest. Dice, beh, insomma, ancora più alta i sentimenti di Dio. Verso l'uomo. Andiamo a Gesù. Vai a Gesù. Lascia che Cristo tocchi il tuo cuore per essere guarito, per avere guarigione. E vorrei concludere con un versetto che dice in Matteo 11:28, e penso che tutti quanti abbiamo bisogno di questa cosa. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io darò riposo alle anime vostre. Non è anche quello che noi abbiamo cercato, non è quello che forse stai cercando, riposo alla nostra anima. Quanto la nostra anima è aggravata, quanto la nostra anima può essere pesante. Qua c'è scritto, venite a me voi tutti, non c'è un numero limitato, 1 o 2 persone al giorno, venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io darò riposo alle anime vostre. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per questa storia che abbiamo letto, una storia vera di un uomo che aveva una grave malattia fisica, ma aveva anche una grave malattia, quella dell'orgoglio, che lo stava portando ancora più lontano da te, oh Signore. Ma grazie perché Naam ha capito che era importante ubbidire alle tue parole e fare quanto tu avevi stabilito attraverso il profeta. E così, oh Signore, voglio pregarti affinché, se ci sono persone che ancora non ti conoscono, che non possano inorgoglire ancora di più il loro cuore davanti a te, ma che possano in umiltà ubbidirti e venire davanti a te e presentarsi per quello che sono, Signore, perché tu vuoi portare guarigione nei cuori delle tue creature, o Signore. E preghiamo, Signore, affinché questa parola rimanga e possa portare frutto per la tua gloria. Te lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Grazie, Signore, per la tua parola e per la tua gloria.